Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo su Radio Vaticana Italia e grazie alla squadra di quest'oggi in console Gustavo Messina, in regia Andrea De Angelis, Daniela Pagliara e allo studio un viaggio di Papa Francesco in Grecia per essere vicino ai profughi, dunque richiamare l'attenzione sul dramma dei rifugiati ma anche per confermare i progressi sul fronte ecumenico con le autorità religiose. Oggi i giornali hanno ripreso la notizia circolata ieri che parlava di un'imminente visita lampo a metà mese nell'isola di Lesbo, notizia ancora non confermata ufficialmente dal Vaticano. Padre Federico Lombardi, direttore della sala stampa vaticana, ha precisato che ancora non si sa il luogo e la data, ma che appunto il viaggio è allo studio. Noi intanto ci colleghiamo proprio in diretta con l'isola di Lesbo con l'inviato del Corriere della Sera Andrea Nicastro, che saluto e ringrazio. Ben trovato Andrea, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora, raccontaci un po' qual è la situazione e anche qual è il ruolo di Frontex, dunque il ruolo dell'Europa, ma anche qual è la situazione dal punto di vista umanitario.
Ma guarda, la situazione sull'isola di fronte, da dove sono io, si vede la costa turca, quindi si capisce molto bene perché arrivassero qui i rifugiati dal Medio Oriente, dal subcontinente indiano, perché veramente si tratta, con un gommone lo potrai fare in anche un quarto d'ora, 20 minuti, certo con i canotti a remi che avevano stracarichi potevano impiegarci anche 6-7 ore, però era una traversata molto facile. Ora dal giorno del 20 marzo, quando c'è stato l'accordo tra Europa e Turchia, tutto questo è cambiato e soprattutto da lunedì il panorama è completamente mutato. Oggi sulle spiagge, invece di avere i volontari da tutto il mondo che con i canocchiali aspettavano le imbarcazioni che arrivavano dalla Turchia per riuscire a soccorrerli, eventualmente mandare anche delle barche a trainarle, ci sono soprattutto agenti di Frontex in divisa, con divise dall'Estonia alla Spagna, alla Francia, alla Germania, veramente una forza, come dire, arlecchino al momento, ma molto efficace soprattutto perché combinata con le misure di respingimento che sono cominciate lunedì. Ora, i profughi, chi vuole scappare in Europa sa che la porta nord, quella dei Balcani, via terra, è bloccata. Cercare di venire in Grecia non serve perché chi arriva qui viene immediatamente rispedito in Turchia e solo in Turchia potrà tentare di fare domanda di asilo e quindi eventualmente essere mandato in Europa, ma chi ufficiosamente si sa potrà vedere la sua domanda accolta è soltanto quel gruppo di fuggiaschi che arrivano dalla Siria. Tutti gli altri sono considerati migranti economici e quindi clandestini, respinti.
Insomma, una sorta di trappola, di cul-de-sac.
Assolutamente sì, cioè cosa ha fatto l'Europa con l'accordo con la Turchia? Ha spostato i suoi confini oltre il mare Egeo, oltre l'ultimo paese dell'Unione, che era la Grecia, da cui entravano i migranti. L'ha spostato in Turchia con tutte le problematiche legali, di rispetto dei diritti umani, di trasparenza del comportamento delle autorità turche che possiamo immaginarci. Quindi la porta meridionale, orientale dell'Europa sembra così effettivamente bloccata. Rimane quella del sud, al centro, l'Italia. Vedremo nei prossimi settimane, prossimi mesi, se la situazione in Libia e le condizioni del mare permetteranno un afflusso generalizzato dalla Libia o dalla Tunisia o dall'Algeria e come reagirà l'Europa.
C'è questo campo di Moria che mi sembra preoccupi particolarmente, è così?
Sì, è così, senz'altro così. Ci sono 5 hotspot in Grecia, uno di questi è senz'altro Moria. Prima erano campi di transito dove i rifugiati si rifocillavano, riposavano, mangiavano qualche giorno e poi partivano con i traghetti verso il nord senza farsi registrare. Ora questi campi da un giorno all'altro, dopo l'accordo con la Turchia, sono diventate vere e proprie prigioni, sono state rinforzate le misure di sicurezza all'esterno, chiuse le porte, nessuno può uscire. Viene ammesso per il momento di registrarsi e per chi è arrivato prima del 20 marzo fare domanda di asilo. Tutti gli altri, quelli che arrivano in questi giorni, perché continuano ad arrivare nonostante la situazione, proprio ieri circa una sessantina, verranno detenuti a Moria e respinti, deportati in Turchia, dove potranno fare domanda, forse, se le misure che richieste dall'Europa, la Turchia vorrà effettivamente implementare le misure che l'Europa ha richiesto.
Ma chi aiuta queste persone a Lesbo?
Prima c'era una quantità di volontari internazionali da tutto il mondo e soprattutto la popolazione di Lesbo. Ora è tutto centralizzato nelle mani dell'Unione Europea e quindi nei campi dove c'è Frontex e dove ci sono anche gli ufficiali deputati alla registrazione di questi migranti.
Al di là, voglio dire, appunto delle pratiche di registrazione.
Questo è un problema superato, era vero fino a, come dire, fino a ieri, fino all'altro giorno.
Sì.
Oggi chi arriva sulla spiaggia col suo gommone, scende magari bagnato, arriva, prima era lasciato sulla spiaggia, da solo, pian piano, con l'aiuto degli isolani, arrivava al centro di accoglienza, gli indicavano diversi campi anche gestiti da associazioni private, lo facevano tutti, lo facevano i pescatori, lo facevano i tassisti, magari guadagnandoci anche qualcosa, lo facevano le nonnine di Lesbo che sono addirittura diventate candidate al premio Nobel, lo facevano tutti. Ora ci sono i poliziotti di Frontex in divisa sulle spiagge, ci sono le barche che aspettano, ci sono le pattuglie, le navi della Guardia Costiera che segnalano l'arrivo dei gommoni e vengono rastrellati e portati nel campo di Moria, che appunto per questo sta scoppiando, perché non ha un'alternativa, sta scoppiando perché finché non cominciano le pratiche di asilo, finché non si comincia effettivamente a smaltire tutta la parte burocratica, questo campo è destinato a crescere all'inverosimile se continuano ad arrivare altre persone via mare. Però indicare Moria come il punto debole dell'intero piano è un po' come guardare il dito invece della luna.
Certo.
Il problema di Moria si risolverà in un modo o nell'altro, arriveranno i soldi, si ingrandirà, si farà un altro campo. L'Europa di sicuro non manca di risorse per evitare uno scandalo umanitario, evitare che la gente si picchi o muoia nel campo sotto la sua responsabilità. Il problema è che l'Europa ha delegato totalmente alla Turchia la responsabilità anche morale di vagliare chi ha diritto o meno all'asilo.
Tu la racconti questa storia di alcune nonne greche che alla fine si sono, come dire, improvvisate donne che allattano, ecco, i bambini migranti. Proprio questo testualmente leggo il titolo che hai usato nel tuo pezzo di oggi sul Corriere.
Guarda, io trovo che sia una storia di quelle che ce ne vorrebbero tutti i giorni e di quelle che sicuramente, voglio dire, il Papa tiene in considerazione e tutti quelli che con lui hanno approccio umano alla questione migranti. quella che ho intervistato io ieri era, è una vecchina di 88 anni che ha sempre vissuto nella sua casetta sul mare e che da un giorno all'altro si è visto arrivare degli stranieri che non parlavano la sua lingua, bagnati fradici, bisognosi di tutto. Lei non ha niente, ma ha dato quello che poteva dare, ha dato se stessa, il suo aiuto, un bicchiere d'acqua, le braccia per cullare e calmare un bambino, un neonato che piange. Questo per fortuna era stato diffuso ben prima che io andassi a parlarle da un'immagine che è diventata virale sul web, che mostra queste tre nonne di Lesbo, così soprannominate, che danno, come dicevi tu, un biberon a un bambino. E loro sono diventate, in particolare una, perché bisognava identificarne una, sono diventate candidate al premio Nobel insieme a un pescatore, anche lui simbolo per tutti quelli che hanno aiutato con le loro barche chi era in difficoltà in mare, e addirittura un'attrice come Susan Sarandon, anche lei come rappresentante di tutti i volontari internazionali che sono venuti ad aiutare qui in Grecia. Dario Fo giustamente ha aggiunto anche gli abitanti di Lampedusa alla candidatura del premio Nobel.
Allora abbiamo un minuto a chiudere. Andrea Nicastro, inviato Corriere della Sera a Lesbo, hai avuto modo di raccogliere qualche prima reazione a questo probabile imminente viaggio di Papa Francesco in Grecia?
La reazione mi sembra abbastanza positiva, certo qui sono ortodossi e vedono il Papa cattolico un po' da lontano, però l'idea che qualcuno venga a manifestare una vicinanza umana alle persone che sono dall'altra parte, lo dicevo prima, cioè si vede la costa turca a pochissimi chilometri, e il fatto di averli in casa, non c'è una spiaggia a Lesbo dove non ci siano relitti, pezzi di gommoni, salvagenti abbandonate, cioè non c'è qualcuno a Lesbo che non ha potuto avere a che fare con questa marea umana disperata che è arrivata in Europa chiedendo aiuto. E il fatto che adesso vengano respinti lascia tutti con l'amaro in bocca. Non sembra un'operazione d'Europa. Il fatto che il Papa venga a dire probabilmente qualcosa di diverso, come aveva fatto anni fa a Lampedusa, indubbiamente lo fa sentire più vicino alla gente di qua.
Grazie per questa cronaca dall'isola di Lesbo in Grecia. Andrea Nicastro, inviato per il Corriere della Sera, buon lavoro.
Grazie anche a voi.
E abbiamo in linea Sua Eccellenza Monsignor Ioannis Spiteris, arcivescovo di Corfù, vicario apostolico di Salonicco, fa parte della Commissione Mista Teologica per il Dialogo fra Cattolici e Ortodossi. Grazie di essere con noi.
Salute a tutti da Corfù, il bel paese come l'Italia.
Ha avuto modo di ascoltare, ecco, questo racconto del giornalista Nicastro. Sì, sì. La situazione è al limite del collasso. Papa Francesco desidera andare a visitare questi luoghi per mostrare prossimità soprattutto appunto ai profughi, e il viaggio è ancora allo studio. Lei, ecco, come accoglie questo desiderio?
Io come cattolico, come vescovo, non posso che applaudire, anzi con entusiasmo. Il problema è altrove, è politico, economico. Noi ieri abbiamo saputo in maniera molto ufficiale dal Sacro Sinodo della Chiesa Ortodossa che loro hanno invitato il Papa di venire a Lesbo e hanno invitato anche il Patriarca.
Monsignor Spiteris, ma che valore avrebbe insomma questo viaggio nel Mare Egeo?
Il valore è un grande valore significativo per tutto il mondo. Sappiamo tutti che dove va questo Papa, tutti i Papi, a questo Papa soprattutto, e c'è un grande valore simbolico, tutti i mezzi di comunicazione sociale parlerebbero, e quindi il problema descritto dal giornalista poco fa diventerebbe ancora più, avrebbe una risonanza straordinaria. E questo
sarebbe un segnale politico, non solo chiaramente umano e spirituale.
È politico in questo momento, il problema umano in questo momento, c'è una tensione grandissima a Lesbo, e non solo a Lesbo, perché un altro particolare che non so, forse non l'ho sentito, in seguito all'accordo tra la Comunità Europea e la Turchia è obbligata a prendere, uno entra in Grecia e uno prende la Turchia, quindi preparano questa gente a rimetterle di nuovo nelle navi per riportarle in Turchia. Questa gente è disperata, ha speso tutti i loro averi per fare questo viaggio, ha anche la loro vita, molti sono in annegati, lo sappiamo, e ora si dice loro che devono ritornare in Turchia.
Quindi lei come lo considera questo accordo tra Unione Europea e Turchia, che prevede appunto l'espulsione dalla Grecia verso la Turchia di tutti i migranti irregolari arrivati dopo il 20 marzo, come si diceva?
È chiaro che questo vuole aiutare, tra virgolette, l'Europa a fermare il flusso dei migrati. Quindi è un modo di venire incontro a queste forme un po' straordinariamente patriottiche, e non lo so come qualificarle, poco cristiano del modo, e io credo che una cosa simile, naturalmente noi parliamo da lontano, poi quando si vede arrivare, non so, 100.000, mezzo milione di profughi, la gente anche qui, mentre all'inizio, anche ora, c'è stata quella situazione descritta dal giornalista, della gente semplice, a Chios, nell'isola di Chios, uno che faceva il pane per mesi interi, faceva il pane per migliaia di gente, lo dava senza essere pagato. La gente però a un certo punto si stanca. Fare la carità ed essere costante nella carità è una grande virtù e non ce l'abbiamo tutti. Però questa gente, basta vederlo, io sono anche amministratore apostolico di Salonico, e a pochi chilometri da Salonico, ai confini con la Firom, con l'ex Repubblica della Macedonia, una piccola città che si chiama Idomeni, ci sono 15.000 profughi che vogliono, sperano di passare i confini per venire verso l'Europa, e naturalmente i confini sono chiusi. Loro sono talmente disperati che stanno facendo delle azioni che alla fine sono contro di loro, chiudono le strade, hanno chiuso la linea ferroviaria, gli uffici della Croce Rossa, eccetera. Ma questo lo capisco, 15.000 persone, ora il tempo si è migliorato, ma lì fa freddo, pioggia in mezzo al fango, con piccoli bambini che sono nati lì. Noi, la Caritas nostra, con l'aiuto della Caritas internazionale, soprattutto dell'Europa, ogni giorno portiamo 1.000 pasti a questa gente. Ma cosa è 1.000 pasti per tutta quella gente? Ci sono altre organizzazioni private che aiutano. Però la disperazione di questa gente, non sappiamo dove andrà a finire.
Certo. Dobbiamo chiudere qui, eccellenza. Io la ringrazio di questa testimonianza che mette in luce anche l'opera di carità della gente locale, che cerca di fare quello che può, insomma, per venire in soccorso a questa ondata di profughi che adesso si vede anche in gran parte costretta a retrocedere. Intanto a lei buon lavoro, molti auguri e ci risentiremo.
La ringrazio.
Grazie Monsignor Spiteris. Abbiamo in linea anche Monsignor Giancarlo Perego, direttore della Fondazione Migrantes, grazie di essere con noi.
Grazie a voi.
Ecco, con lei chiudiamo questa pagina dedicata ai migranti e alla luce di questo probabile viaggio di Papa Francesco in Grecia, che è allo studio. Ecco, lei come vede questo possibile viaggio di Papa Francesco, che valore avrebbe?
Un grande valore simbolico nell'anno della misericordia, perché è un'altra tappa nei luoghi della misericordia. Dopo che il Papa aveva iniziato il suo pontificato a Lampedusa, era passato a Roma al centro Astalli con negli ospiti richiedenti asilo del centro Astalli, e recentemente nel Giovedì Santo si era fermato al CARA di Castelnuovo di Porto per incontrare il mondo dei richiedenti asilo e rifugiati. Il suo viaggio nei luoghi della misericordia adesso si allarga anche a Lesbo per incontrare il dramma di queste migliaia di persone, come è appena stato detto, che chiedono di entrare in Europa che invece si è chiusa a riccio e ha alzato un muro e ha preferito sostanzialmente delocalizzare l'accoglienza alla Turchia, deresponsabilizzando i 28 stati europei di fronte a questo dramma.
La solerzia colpisce, la solerzia con cui Papa Francesco, ecco, si è messo a studiare la fattibilità di un viaggio del genere, solerzia forse poco riscontrata nei leader politici europei.
Certamente, è paradossale che sia prima un Papa, prima di tanti leader europei, ad andare a vedere sostanzialmente insieme al Patriarca Bartolomeo, all'Arcivescovo di Atene, di andare a vedere direttamente la situazione, a incontrare direttamente chi oggi chiede e fa una richiesta forte di protezione internazionale. Un gesto poi che ha una valenza anche ecumenica, proprio perché è un segno importante di una Chiesa che si sta unendo, di Chiese cristiane che si stanno unendo anche alla luce di un dramma sociale qual è quello della migrazione oggi, proprio in sintonia con quei dialoghi ecumenici da Basilea, Grazia fino a Sibiu, che hanno messo al centro il tema della pace, il tema della migrazione, il tema dell'ambiente.
Non solo a parole, ma attraverso un gesto concreto di abbraccio.
Certamente, un abbraccio, riprendendo proprio quello che il Papa stesso ha detto il Giovedì Santo: tante volte contano più i gesti delle parole, e ancora una volta il Papa ci sorprende attraverso un gesto che certamente riporterà perlomeno l'attenzione sul dramma di molte persone oggi fermate e abbandonate ai confini dell'Europa stessa.
La Fondazione Migrantes, insieme alla Fondazione Don Luigi Di Liegro e alle missionarie del Sacro Cuore di Gesù, è impegnata in una iniziativa che parte proprio oggi e si concluderà a fine mese e va sotto il nome di Strade della Misericordia, e si terrà al complesso San Salvatore in Lauro, qui a pochi passi dal Vaticano. Di che cosa si tratta, come è stata concepita questa iniziativa?
Proprio alla luce del Giubileo della Misericordia e alla luce di alcuni testimoni straordinari di questa misericordia che si traduce anche nella carità, quali sono stati Madre Cabrini e Don Luigi Di Liegro, rileggere proprio attraverso immagini, attraverso una mostra di fotografie, una mostra anche di disegni, le strade della misericordia percorse dall'epoca di Francesca Cabrini fino all'epoca di Luigi Di Liegro, per sostanzialmente aiutarci a leggere la misericordia come un fermento, un principio di autentico rinnovamento della società, come diceva spesso Don Luigi Di Liegro.
Grazie, grazie a Monsignor Giancarlo Perego, direttore della Fondazione Migrantes, buon lavoro.
Grazie a voi. Lost on a distant planet che gira intorno e cade giù
con archi di tristezza. Io muoio per te. E io mi congedo, vi ricordo il nostro sito radiovaticana.va. Un caro saluto da Antonella Palermo.
Sabbia che vanno in fondo al mare.
I'm mad about you.
Muoio per te.